Tempo dello Spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Dai vescovi tedeschi la proposta di aprire l'Eucarestia a persone protestanti sposate con cattolici, ma l'idea fa discutere e le critiche arrivano proprio dal mondo cattolico tedesco.
La fede è come il pane che ci nutre. Parleremo di cibo, nutrimento e parola di Dio.
Per l'agenda degli appuntamenti ci collegheremo al telefono con il pastore Daniele Campoli per un'iniziativa che riguarda la Chiesa Riformata nel Ticino.
E infine la rubrica Le parole della fede affronta il tema che cosa è il male e come ne parla la Bibbia.
Buongiorno a chi ci ascolta, benvenuti a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Buongiorno Paolo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Apriamo quindi la puntata con una notizia che riguarda le relazioni ecumeniche fra cattolicesimo e protestantesimo.
Proprio così Luisa, nelle scorse settimane dai vescovi cattolici tedeschi era arrivata la proposta di aprire l'Eucaristia a persone protestanti sposate con cattolici.
Nel frattempo però un gruppo di 7 vescovi tedeschi ha chiamato in ballo la Congregazione per la Dottrina della Fede chiedendo un pronunciamento su questo tema. In pratica questo gruppo di vescovi tedeschi sembrerebbe sconfessare l'apertura ipotizzata dalla Conferenza Episcopale appellandosi ad una autorità più alta, quella del Vaticano.
Un non cattolico può essere ammesso all'Eucaristia? Generalmente no, ma in casi particolari come l'essere in punto di morte possono essere fatte delle eccezioni. La Germania è un paese nel quale i matrimoni misti tra un partner cattolico e uno evangelico sono molto diffusi. In base al divieto cattolico che esclude l'ammissione all'Eucaristia per il partner non cattolico, le coppie miste non possono però partecipare insieme alla comunione. Il presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici in Germania, il cardinale Reinhard Marx, ha recentemente annunciato che sono in preparazione delle direttive relative all'ospitalità eucaristica per le coppie sposate in cui uno dei due partner sia luterano, riformato oppure appartenente alla Chiesa Evangelica Unita. Marx ha precisato che si tratta di permettere la partecipazione alla comunione valutando caso per caso se il coniuge non cattolico che chiede l'ammissione condivida o meno la fede nella Chiesa cattolica. Noi abbiamo chiesto al teologo evangelico valdese Fulvio Ferrario una valutazione da un punto di vista protestante di questa apertura sul tema dell'ospitalità eucaristica.
Io credo che vadano fatte due considerazioni. La prima, in generale, è senz'altro positiva, cioè ogni passo in questa direzione è positivo e io penso che in un paese come la Germania federale, del resto il cardinale Marx lo ha detto esplicitamente, il problema caratterizzi molte coppie impegnate nelle rispettive chiese, che le chiese stesse non possono permettersi di perdere, per cui mi sembra assolutamente dal punto di vista pastorale la scelta più ragionevole. La seconda considerazione è che se uno legge il linguaggio e le prudenze sembra che si cammini su un campo minato, insomma, e questo francamente lascia perplessi, cioè a mio parere nel XXI secolo le chiese dovrebbero essere leggermente più elastiche e capire che molte cose stanno cambiando e che i vecchi pregiudizi sono anche, oltre che a essere poco giustificati teologicamente, sono anche insostenibili dal punto di vista pratico.
Questo passo potrebbe dunque essere il preludio per ulteriori avvicinamenti tra le confessioni, in particolare proprio su questo tema dell'ospitalità eucaristica.
Il Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania, per bocca del suo presidente Bedford Strom, si è espresso addirittura, ho visto, in termini entusiastici. Dall'altra parte le possibilità di avere successo passano, se ho ben capito, anche dal tentativo di circoscrivere il fenomeno, nel senso che se l'opposizione capisce che è il primo passo per l'intercomunione, allora tutto diventa più difficile. Credo che molto dipenderà dalle dinamiche interne della Chiesa cattolico-romana, dalle priorità che si vorranno stabilire, anche dai conflitti che la leadership, il pontificato in particolare, deciderà di sostenere. È una partita aperta.
L'innovazione annunciata dal cardinale Marx consiste nel permettere al coniuge protestante, in casi eccezionali, di partecipare all'Eucarestia. Ma sembra però rimanere in vigore il divieto per il coniuge cattolico di partecipare alla cena protestante. Questa sembrerebbe essere una mancanza di reciprocità.
Sicuramente. Il tutto si può valutare da due punti di vista, cioè io lo posso valutare dal punto di vista interno alle dinamiche della Chiesa Cattolica e quindi riconoscere lo sforzo che in questa direzione è stato fatto, oppure lo posso valutare da un punto di vista che avrei la presunzione di definire esterno, e qui subentra il discorso del campo minato, insomma tutte queste prudenze, tutti questi se e ma, e soprattutto quello che lei ha ricordato, cioè l'assenza di reciprocità. Ecco, tutto questo francamente lascia non perplessi, perché lo sappiamo, ma insomma certamente non soddisfatti come osservatori ecumenici.
Al di là di queste manovre di vertice, qual è la realtà sul terreno in Germania, ma anche altrove, per quanto riguarda l'ospitalità eucaristica?
Quello che a me è stato riferito da colleghi che vivono in Germania è che una ampia parte della popolazione ecclesiastica e anche dei sacerdoti e naturalmente dei pastori hanno da tempo superato tutte queste paure largamente. Al di fuori della Germania, certo, io parlo da un paese monoculturale dal punto di vista religioso, il problema si pone solo in circoli, chiamiamoli così, estremamente elitari, circoscritti. Io credo che la base sia esattamente come il vertice, cioè divisa. Ci sono persone che trovano questo semplicemente scandaloso, oppure incomprensibile, questo anche mi è stato detto una volta presentando il problema in un contesto cattolico, persone in perfetta buona fede dice: ma perché va bene così? Se voi siete protestanti fatela voi, se noi siamo cattolici. E invece altri nella base scalpitano, e alcuni, soprattutto le coppie interconfessionali, su questo la conferenza episcopale ha ragione, addirittura c'è chi soffre, con tutta la retorica ecclesiastica sull'unità matrimoniale, su uno sciolga, Dio unito, eccetera, 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 cioè tutto questo, poi proprio là dove le chiese sono responsabili direttamente, subentrano i veti. Beh, questo è un po' strano, difficile da spiegare.
L'Eucaristia dunque al centro delle discussioni ecumeniche fra cattolici e protestanti. Si discute, lo abbiamo visto con il teologo Fulvio Ferrario, della possibilità di condividere reciprocamente la mensa istituita da Gesù.
Andiamo avanti, ma restiamo sullo stesso tema, andando alle radici bibliche dell'istituzione della Santa Cena. Molte volte nei racconti del Nuovo Testamento Gesù spezza il pane e lo distribuisce.
La meditazione biblica che proponiamo questa mattina mette al centro il tema della parola di Dio come cibo e nutrimento. E con noi la pastora battista Lidia Maggi, che ha iniziato la scorsa settimana un ciclo di 4 meditazioni.
Oggi Lidia Maggi prende spunto da 2 passi biblici che ascolteremo dalla voce di Paolo Sesana. Il primo passo, contenuto nel libro del Levitico, e il secondo, tratto dall'Evangelo di Giovanni.
Mangerete a sazietà il vostro pane e vivrete sicuri nel vostro paese. Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero.
Quando qualcosa mi disturba, il mio stomaco si chiude e non riesco a mangiare. Fin da bambina è stato così. Solo dopo aver risolto il problema che mi pesa, ritrovo l'appetito. Mangiare non è soltanto un mezzo per risolvere la fame e ritrovare forza. Il nostro rapporto col cibo ha a che vedere con il nostro modo di stare al mondo. Gesù si dona a ognuno di noi come buon pane. Egli ama parlare della salvezza come un banchetto, una tavola imbandita per la festa. Ci si salva insieme, non da soli. La salvezza non è un self-service, un pasto individuale da consumare velocemente. È tavolata chiassosa, con cibo prelibato da condividere. Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, noi chiediamo a Dio il nostro pane, nostro appunto, e non la mia pagnotta personale. Il pane condiviso, spezzato, e per questo moltiplicato, è quello che dona Dio all'umanità affamata di senso e di effetti. La Chiesa diventa parabola di questa umanità ed è rappresentata come la compagnia di coloro che condividono il pane. Una comunità conviviale che trova sicurezza non nella chiusura e nel possesso, ma nel dono reciproco. Prima di volare alto, prima di annunciare le grandi speranze della fede, la Chiesa, nello spezzare il pane, impara a non tralasciare i bisogni primari e a condividere il quotidiano e a suggerire il carattere simbolico dei gesti di ogni giorno. E mentre offre il pane, invita ad interrogarsi su che cosa nutre realmente le nostre vite. Quali cibi alimentano e quali avvelenano la nostra esistenza? Di quali relazioni ci nutriamo? Quali emozioni riempiono la nostra vita? Gioia? Rabbia? Fiducia? Serenità? Quali veleni la fanno ammalare? Le emozioni che ci abitano sono come cibo che sfama, dandoci energia, ma anche facendoci star male. Non possiamo evitare situazioni tossiche, relazioni faticose sul lavoro e purtroppo persino in famiglia e nella chiesa. Possiamo però vigilare sulla nostra dieta per non fare digestioni di cibi che infettano la nostra esistenza come la rabbia, il rancore, la sfiducia. Noi siamo ciò che mangiamo, siamo le emozioni di cui ci nutriamo. Non dimentichiamoci però che il mangiare è un atto volontario. Possiamo scegliere di fare una dieta e di digiunare anche quando non è quaresima e rinunciare a qualche cibo tossico. E come lasciamo fuori dalla porta di casa le scarpe sporche, allo stesso modo dobbiamo trovare il coraggio di lasciare fuori alcuni cibi che ci contaminano. Se non puoi evitare situazioni tossiche, non lasciare che i veleni di quelle situazioni invadano ogni aspetto della tua esistenza. Nutriti di cibo buono quando puoi. Ricerca relazioni che ti fanno stare bene. Cura i legami con i tuoi cari. A volte basta questo per trasformare cibi indigesti in ottimi manicaretti, proprio come in cucina. Anche la realtà più cruda può essere trasformata da chi ha fede. La fede è come buon pane che ci nutre. La fiducia ci apre all'altro. Ci restituisce lo stupore e la voglia di ringraziare. Argina la nostra rabbia. Neutralizza il rancore e la sfiducia. Ci disintossica dai molti cibi nocivi. I cibi che ci piegano e levano energie per trasformare il mondo. La fede è sguardo sapienziale che sa discernere quanto si propone al nostro palato. È la fuoriuscita dalla tentazione della grande abbuffata, dove si ingurgita qualsiasi tipo di cibo. È cura di sé, degli altri, del mondo. È un prendersi cura assunto come stile di vita, dieta salutare. Una scelta sostenuta dalla fame e dalla sete di giustizia, dal desiderio di vivere bene e da quel Dio che si dona come buon pane e domanda a noi di fare altrettanto in memoria di Lui.
Passiamo adesso all'agenda settimanale. Dalla voce di Natascia Gamba e Paolo Sesana, ascoltiamo gli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana nella settimana che si apre.
L'arte di Chagall tra ebraismo e cristianesimo. Conferenza di Sandro Ventura, medico, psichiatra e appassionato d'arte. Organizza l'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona, questo pomeriggio alle ore 17 presso il Centro Comunitario Evangelico di Ascona.
Angela Longo, clarinetto, e Ivana Bordonaro, pianoforte, si esibiscono questo pomeriggio presso la Chiesa Evangelica di Lugano alle ore 17. Il concerto è organizzato dall'Associazione Musica in Chiesa.
Impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119. Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13, lunedì 16 aprile in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Riunione del gruppo femminile, martedì 17 aprile alle ore 14 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
L'esistenza cristiana nella luce della risurrezione. Incontro biblico ecumenico a Novaggio, giovedì 19 aprile alle 20.15 presso la Chiesa Evangelica Riformata.
Incontro del gruppo femminile ad Ascona, giovedì 19 aprile alle 14.30 presso il Centro Comunitario Evangelico.
L'attualità del messaggio e della pratica non violenta di Martin Luther King. conferenza del pastore battista Massimo Aprile presso la sede dell'Unitre in via Battisti a Sondrio, venerdì 20 aprile alle 15.30.
Studio biblico a Brusio, venerdì 20 aprile alle ore 16.30 presso la biblioteca.
La Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri celebrerà da metà aprile a fine settembre i 150 anni della Chiesa Riformata in Ticino e i 500 anni della Riforma Protestante. In occasione della prossima assemblea deliberativa, che si terrà sabato 21 aprile alle 16.30 nella Chiesa Riformata di Lugano, verrà presentato il programma dei festeggiamenti.
Musica e parola. Sabato 21 aprile alle ore 18, presso la Chiesa Riformata di Ascona, si esibisce il Trio Sintonia. Letture a cura del pastore Marcus Erni.
Come annunciato in apertura, ci colleghiamo ora al telefono con il pastore Daniele Campoli della Comunità Evangelica Riformata del Sottoceneri per parlare dell'iniziativa Tutto Questo è Chiesa, un insieme di celebrazioni e festeggiamenti che riguardano la Chiesa Riformata nel Ticino.
Buongiorno pastore Campoli, benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a voi.
Pastore Campoli, in questo periodo state organizzando una iniziativa che si chiama Tutto Questo è Chiesa. Ecco, i punti principali sono quindi i 150 anni della presenza della Chiesa Riformata in Ticino, ma anche i 500 anni della Riforma Protestante in Svizzera.
Certo, perché i 500 anni, bisogna ricordarlo, erano un po' l'onomastico di Martin Lutero, ma ci sono state diverse riforme, tra queste una importantissima che ci riguarda è la riforma in Svizzera. Proprio da questo anno continueranno momenti di riflessione su questa nostra riforma.
E poi c'è l'aspetto più locale e anche interessante, che è il restauro della chiesa di Lugano.
E certo, dopo a 7 anni dall'atto vandalico che avevamo subito e dopo i lunghi 6 anni di lavori di ristrutturazione che si sono caratterizzati da fasi di lavoro e poi di lunghe soste per trovare i fondi necessari, finalmente tra qualche settimana potremo presentare alla nostra comunità e alle autorità municipali, come anche ai rappresentanti delle altre chiese presenti a Lugano, questo nostro rinnovato tempio.
E in conclusione, voi quali aspettative avete in vista di queste celebrazioni?
Certo, oggi coinvolgere le persone non è sempre così facile perché siamo presi da tantissime cose. Noi cercheremo di fare il nostro lavoro nel migliore dei modi, poi quello che verrà, verrà.
Grazie. Allora, l'iniziativa di cui abbiamo parlato, lo ricordiamo ancora, è Tutto Questo è Chiesa, organizzata dalla Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri. Grazie al pastore Daniele Campoli e buona giornata.
Buona giornata a voi.
In che modo la Bibbia parla del male? E questo è l'argomento della rubrica Le parole della fede. Vedremo che la Bibbia affronta il problema del male e offre risposte diverse, ma accomunate da una certezza. Dio non abbandona la propria creazione.
Le parole della fede.
Ogni filosofia e ogni teologia si interrogano sull'esistenza del male. La Bibbia propone diverse risposte a questa difficile domanda. Elenchiamo 5 di queste risposte, provando a sottolinearne i vantaggi e i limiti. La prima risposta afferma che la questione è al di là delle nostre capacità. Nella Bibbia questa risposta è avanzata nel libro di Giobbe. È vero che il nostro punto di vista è sempre parziale e limitato. Come ultima risorsa, l'umiltà e la fiducia in Dio sono un buon atteggiamento, poiché noi non siamo Dio. Ma questa risposta non invita ad agire contro la sofferenza. E inoltre Dio non ci chiede di rinunciare alla nostra intelligenza per avere fede. Al contrario, Gesù cerca di far riflettere le persone che lo ascoltano, tutte, anche le più semplici. La seconda risposta afferma che Dio crea la sofferenza per il nostro bene. La sofferenza è paragonata a una medicina amara, un avvertimento o una prova. La sofferenza sarebbe dunque in realtà un bene. Nella Bibbia questa risposta viene suggerita nel libro dei Salmi e nel libro del profeta Isaia. Si tratta di una soluzione semplice e chiara. ma invita ad accettare la sofferenza come qualcosa proveniente da Dio, piuttosto che a combatterla. La terza risposta afferma che Dio ha lasciato all'umanità la libertà di scegliere e l'umanità ha rovinato tutto. All'origine Dio avrebbe creato tutto in modo perfetto, poi avrebbe limitato la sua onnipotenza, lasciando all'essere umano la libertà di commettere il male. Nella Bibbia questo modo di vedere si ritrova nel racconto di Adamo ed Eva e nei testi nei quali si narra di Dio che si assenta. È vero che il male che facciamo ha come conseguenze sofferenze e sprechi, ma questa spiegazione a volte è troppo colpevolizzante, quando ci rende responsabili, ad esempio, senza che si sappia come, di un ciclone o di un terremoto che distruggono tutto. E inoltre Dio non sarebbe del tutto innocente, sarebbe perlomeno colpevole di omissioni di soccorso. Non avrebbe forse almeno potuto imporre dei limiti per evitare Auschwitz? La quarta risposta afferma che Dio affronta un nemico attivo. Ci sarebbe un Dio buono e un altro essere trascendente e maligno. Alcuni teologi cristiani hanno ripreso questo concetto identificando una potenza malefica personificata, il diavolo o Satana. Nella Bibbia questa prospettiva si ritrova nel libro di Giobbe e nel libro dell'Apocalisse. La quinta risposta afferma che Dio non ha ancora terminato la sua opera di creazione. Dio sarebbe potente, ma non potrebbe fare tutto in un attimo. Creerebbe, cioè, in un periodo più lungo. Dio è la causa del bene, ma in questo mondo vi è ancora molto caos, che Dio sta organizzando progressivamente. Questo modo di intendere il problema si trova nella Bibbia in tutti i passaggi che affermano che il regno di Dio giungerà, che bisogna aspettarlo e prepararlo. Questa risposta rifiuta l'idea di un Dio che tira tutti i fili e annuncia un Dio che è unicamente amore e vita. La nostra rivolta contro la sofferenza è quindi positiva, poiché Dio, la cui onnipotenza risulta limitata, è il primo a esserne sconvolto. Non possiamo comprendere tutto, ma possiamo avere fiducia in Dio e nella luce che ha messo nel cuore di ogni essere umano. L'uomo è responsabile degli altri e del mondo ed è colpevole di una parte della sofferenza di questo mondo. Dio continua la sua opera di creazione, ci aiuta a trasformare la sofferenza in vita, accompagna, perdona, chiama a sé e risuscita. Dio è buono ed è innocente riguardo al male.
Della chiusura, alcuni appuntamenti per la radio e la televisione. Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. Questa settimana avremo un servizio sulla figura di Don Tonino Bello. Il 20 aprile infatti Papa Francesco si recherà in Puglia sui luoghi di questo prete scomodo che mise al centro del suo ministero i poveri e gli ultimi. A seguire si parlerà di protezione dell'infanzia con un bilancio di alcuni corsi di formazione che sono stati organizzati nei mesi scorsi per i preti ticinesi.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta Martin Luther King, il sogno infranto. 50 anni fa veniva assassinato a Memphis il pastore battista e leader del movimento non violento di lotta dei neri americani per l'ottenimento dei diritti civili. Com'è cambiata da allora l'America e che cosa è rimasto oggi del visionario sogno di uguaglianza e giustizia evocato da King?
Ed è proprio di Martin Luther King la frase con cui vi lasciamo in conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito.
L'unico modo per andare avanti è andare avanti. Dire lo posso fare anche quando sai che non puoi.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una buona domenica. Vi aspettiamo fra una settimana. A risentirci.